49-48. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo.
Voi, nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
La mia bocca esprime sapienza. Il mio cuore medita saggezza.
Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare.
Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme. E lasceranno ad altri le loro ricchezze.
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, l'ora dimora tutte le generazioni. Eppure hanno dato il loro nome alla terra.
Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte, scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora.
Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria.
Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
Andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce.
L'uomo nella prosperità comprende, è come gli animali che periscono.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, questo salmo ci introduce nella lettura di questa sera, che parla di non preoccuparsi di ciò che si vive. Il salmo è una riflessione sapienziale sulla vanità della ricchezza che non garantisce la vita. Perché la vita è qualcos'altro, è la comunione col Padre e coi fratelli. E però prima di leggere il brano, come abbiamo fatto le altre volte, faremo in seguito, diciamo qualcosa sul discernimento. E la volta scorsa avevamo detto che per discernere bisogna innanzitutto avvertire quei sentimenti che stanno dentro di noi e governano le nostre azioni, sia nel bene che nel male. Ecco, in genere non li avvertiamo, eppure abbiamo detto che la porta d'ingresso per entrare in questa cantina buia che è il nostro interno e vedere un po' alla volta quel che c'è dentro sono esattamente quei sentimenti negativi che sono i primi a rendersi noti, cioè ciò verso cui avvertiamo disagio, sofferenza, ci fa dolore, subito lo sentiamo. E quindi cominciamo, proponiamo un esercizio spirituale, si chiama esercizio spirituale, cioè un modo di esercitare lo spirito che serve ed è il presupposto per arrivare appunto a cogliere i movimenti interiori negativi. E questo esercizio che proponiamo questa sera è l'esame particolare.
Il termine può suscitare qualche apprensione oppure screditato, soprattutto con la parola esame, perché si pensa, dice, al massimo una specie di operazione ragionieristico-spirituale. Invece no, è proprio davvero un esercizio di preghiera, che diventa un esercizio di impegno per un dono.
Ecco, diciamo allora a cosa serve, poi come lo si fa. A cosa serve questo esame particolare? Cioè noi tutti avvertiamo che abbiamo delle cose che non vanno. Siccome non riusciamo a cambiare, diciamo son fatto così e quindi resto così. Per cui ci autogiustifichiamo e non camminiamo spiritualmente mai, anzi andando avanti con gli anni peggioriamo un po', perché da giovani si spera di migliorare, invece andando avanti con gli anni mancano i freni, per cui si peggiora semplicemente. A meno che si faccia, ecco, questo esercizio, questa pratica ascetica negativa che è raccomandata da Sant'Ignazio e che lui ha praticato tutta la vita e che si chiama esame particolare. E questo esame particolare serve per eliminare gli aspetti negativi. Ora, eliminare ciò che è negativo in noi è una cosa molto buona e molto importante. Più ne elimini, più sei libero. E tutto il lavoro spirituale non è moltiplicare atti di virtù, se no ne puoi far sempre di più e diventi sempre più nevrotico. Alla fine scoppi di bravura. Invece si tratta semplicemente di eliminare quelle cose negative, che più ne togli meglio è. Perché in noi c'è già l'immagine del figlio di Dio, dicevamo, come il prigione, la statua nel marmo. C'è da togliere quello che è in più e il male è tutto in più. Ecco, come si fa a toglierlo? Già avevamo accennato, in genere lo si toglie reprimendolo, ed è anche giusto reprimere i sentimenti negativi. Se vuoi strozzare uno, non farlo, reprimiti, non fai male a reprimerti, se no ti mettono dentro. Quindi fai bene a reprimerti, però la repressione non toglie il negativo che è in te, quindi non risolve il problema. Ti puoi reprimere per 99 volte e poi la centesima volta che ti capita vicino è bene che non ti passi troppo vicino, taga per tutti. Quindi la repressione, pur avendo una sua funzione certamente utile per convivere, tuttavia non toglie il male, non lo toglie neanche la rimozione. Cioè dire, non è poi tanto male strozzare uno, potevo strozzarne due, sono già bravo. Ecco, la rimozione è una forma di autogiustificazione che alla fine aumenta il male, come se il male fosse bene. Ecco, questo esercizio è fondato sulla coscientizzazione. Né repressione, né rimozione, ma prendere coscienza del male come male e dissociarsi. Coscientizzazione e dissociazione. Prendo coscienza che è male e non lo voglio, anche se ce l'ho. Ciò di cui prendi coscienza e ti dissoci, un po' alla volta scompare. E quando anche non scomparisse, certamente non è male moralmente, non ne sei responsabile. Ciò che approvi cresce, ciò che disapprovi lentamente decresce. Quindi è un esercizio di presa di coscienza. E cosa avviene? Che normalmente tu prendi coscienza del male dopo. Quindi questo esercizio si basa sull'esame della coscienza, miri un solo punto che tu sai che devi cambiare e tieni quel punto per vario tempo, può essere un difetto, che ti si arrabbia, che si risponde male, cioè qualunque cosa, che però avverti che in quel momento realmente nuoce a te e agli altri. E tu il mattino, facendo la tua preghiera del mattino, fai il proposito di stare attento a quel punto, chiedi l'aiuto del Signore di non caderci, poi vai avanti durante il giorno tranquillo, arrivato la sera, ti domandi oggi com'è andata su quel punto e ne prendi coscienza. Se sono 10-20 volte mi sono arrabbiato, bene, cercherò di non farlo, chiedo perdono e magari anche annoto. E il giorno dopo continuo, voi vi accorgerete che un po' alla volta vi arrabbierete sempre di meno e capiterà questa cosa, che vi accorgete di esservi arrabbiati, supponete, la sera, esaminando. Dopo un po' alla volta vi accorgete che vi arrabbiate subito dopo esservi arrabbiati. Dopo vi accorgete che vi arrabbiate mentre vi state arrabbiando e vi viene da ridere. Poi vi accorgete prima e non lo fate più perché dite, sono proprio scemo a farlo. Quindi proprio attraverso una presa di coscienza che si prende dopo, un po' alla volta avviene concomitante, dopo avviene prima, il male progressivamente si toglie. E questo è importante perché? Non per diventare più perfetti, ma per diventare figli di Dio. Cioè il male non rende gloria a Dio. Quindi è il mio desiderio vero di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta la vita e con tutte le forze. Lo esprimo in una cosa minima. E voi vi accorgerete che concentrando la vostra attenzione su questo punto negativo, un po' alla volta vi accorgerete di tante altre cose. Sono come le ciliegie, una tira l'altra. Cioè comincerete a entrare nel vostro interno e ad avvertire molti altri sentimenti che non sapevate di avere. Ecco, questo esercizio serve sia per eliminare il male, sia per entrare nella propria coscienza, per cominciare ad entrare nella propria coscienza. Se poi non si arriva a eliminare il male con questo esercizio, cosa capita? Se io mi accorgo che sono sempre uguale, mi capiterà una cosa interessante, che il mio male diventerà il luogo in cui, invece di nascondermi da Dio, sarà il luogo in cui incontro Dio come colui che perdona. Quindi invece di essere il luogo in cui mi blocco spiritualmente, diventerà il luogo in cui realmente cammino, acquisto umiltà, fiducia nel Signore, contrizione. Sarà il punto in cui mi accorgo di essere come tutti gli altri, peccatori come me, quindi non darò più giudizi sugli altri, comincerò a acquistare misericordia. Quindi, quando anche non avessi nessun effetto, l'effetto è grandissimo. Mi scopro come tutti gli altri peccatori e non li giudico, e mi scopro come uno che deve vivere costantemente della misericordia. Ecco, e questo esercizio è fondamentale, se no la vita spirituale è velleitaria. Cioè la vita spirituale è vivere la vita materiale secondo lo spirito del Signore, e viverla in concreto. E la prossima volta eventualmente daremo un foglio in cui si spiega come farlo in modo semplice.
Sì, sarà il testo stesso degli esercizi. Bene, passando al Vangelo di Matteo, capitolo 6, 25-34. Leggo. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Imparate come crescono i gigli del campo. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si affannano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
E lunedì scorso abbiamo visto che non bisogna accumulare i beni sulla terra, che accumulare i beni sulla terra vuol dire sacrificare la vita ai beni, vuol dire privare gli altri dei beni e vuol dire privare se stessi della vita eterna, che è appunto il ricevere in dono dal Padre e condividere coi fratelli. Quindi la volta scorsa si parlava del non accumulo e invece di un corretto uso dei beni, sia materiali che intellettuali e spirituali, la cui funzione non è l'accumulo, ma è ringraziare Dio che li dà e metterli a servizio degli altri. E questa sera si parla della radice dell'accumulo. Perché si accumula? La radice dell'accumulo è l'ansia, l'affanno, la paura che venga meno. L'uomo ha bisogno di vita perché ha paura di morire, allora pensa di garantirsi la vita accumulandone, accumulando i beni. Quindi tutto il brano di questa sera è sulla radice dell'accumulo, che è l'affanno. Ecco, credo che nella nostra epoca comprendiamo abbastanza bene cos'è l'affanno, con tutto ciò che comporta, con tutti gli ansiolitici, i sedativi, il lavoro affannoso come droga, dove liberati sostanzialmente dai bisogni primari, tutti abbiamo da mangiare e da vestire, il problema non è quello, è che vestito vuoi e tutto il resto. Quindi diventa un puro affanno senza limite, perché se riguarda solo il cibo e l'avere un vestito, l'affanno è minimo, perché poi una volta che hai mangiato e hai il vestito non c'è più l'affanno. Invece per noi ormai l'affanno va avanti all'infinito, perché garantito il cibo e il vestito, c'è qualcos'altro da garantire, senza fine. Ora, questo brano, ecco, penso che letto a Milano ha un significato anche preciso, vero? Darsi da fare.
Può avere un significato più profondo e più pertinente. No, stavo pensando che un sinonimo quasi di affanno potrebbe essere lo stress, e allora è una cosa più vicina a noi. Però penso che il Vangelo non è che dica non stressarti, perché si preoccupa del tuo equilibrio psicofisico, di una corretta pressione arteriosa. Dice di non stressarsi, perché lo stress, l'affanno, è indizio di una mancanza di fede. Ecco, lo si capirà andando avanti poi nel brano.
Cioè, in fondo questo brano ci dice come nel rapporto coi beni fondamentali che garantiscono la vita, cioè il cibo, la bevanda e il vestito, nel rapporto con questi dobbiamo vivere da figli di Dio e da fratelli. E cosa vuol dire vivere da figli di Dio? Vuol dire che la vita non ci è garantita dal nostro affanno e dal nostro lavoro, innanzitutto. Ci è garantita da Dio stesso, che ci dona la natura, l'intelligenza, la capacità di lavorare. Tutto questo è dono di Dio e quindi riceviamo come dono il nostro stesso lavoro ringraziando, e il nostro lavoro diventa Eucaristia, non affanno. Così il nostro lavoro diventa già vita eterna, comunione con Dio. E poi, ancora come nell'Eucaristia, spezziamo e doniamo, cioè il nostro lavoro diventa vita fraterna. Allora questo toglie dall'affanno, ci fa vivere da figli e da fratelli la realtà quotidiana del lavoro, anche nei bisogni primari. Difatti ciò che è da cercare, vedremo, è il regno di Dio e la sua giustizia. Ora procediamo per ordine nel testo.
Aggiungo un'ultima cosa che è dedotta peraltro da un altro Vangelo. Dice così, la vita non dipende dai beni. Si può tradurre, non è in proporzione ai beni materiali o spirituali che si vogliono possedere. Ecco. Versetto 25. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo, e il corpo più del vestito?
Ecco, in questo brano si dice non affannarsi 6 volte, si potrebbe parlare anche preoccuparsi. Gran parte della nostra vita non è occupazione, ma è preoccupazione, dove esauriamo tutte le nostre energie senza occuparci. Questo è l'affanno.
Ma proprio l'affanno è anche un po' il lacerarsi e lo smembrarsi, no? Il termine proprio originale significa questo, quasi il dividersi, lo spappolarsi, schizzare.
Ecco, in greco questa parola affanno, appunto, merimnao, è proprio dividere, far le parti. Ecco, e tra l'altro la stessa radice anche moira, la sorte, anche morte, la nostra morte è la stessa radice, anche memoria. Praticamente è l'affanno di chi è diviso, lacerato e conosce la sua sorte, la sua eredità, la sua parte, che è la morte. Praticamente l'affanno è vivere anticipatamente la morte. È l'ansia di vita che è dettata dalla paura della morte. Hai paura che ti venga meno, allora accumuli. E alla lunga poi diventa paura di vivere, ansia di morire anche. E l'affanno è il modo normale di vivere. È la vita divisa, lacerata, tesa, preoccupata, che sa in fondo che finirà lì, cioè che finisce, come tutti i beni finiscono. E allora ci si illude nell'accumularli, nel prolungare la vita, che questa si prolunghi. Invece la vita è qualcos'altro, è che siamo figli del Padre e che siamo fratelli. Quindi è inutile vivere nell'affanno a accumulare. Addirittura circa i bisogni primari, che mangiare, che bere e che indossare. Se Dio ci ha dato la vita, ci darà anche ciò con cui mantenerla. La vita è un dono, ma anche il mantenimento è un dono. È come la manna, viene dato quotidianamente, se tu la accumuli, marcisce. Così la vita accumulata nell'affanno marcisce, non è più vita, è vita deteriorata, è affanno, è angoscia. Perché la vita dovrebbe essere appunto eucarestia, come dicevamo, cioè tu ricevi il dono di Dio e lo ringrazi, e poi come il Padre collabori, lavori e condividi, e così la tua vita concreta proprio nel rapporto col cibo e col vestito diventa vita filiale, fraterna e eucaristica, non una vita affannosa di uno che vuol accumulare queste cose.
Viene dato, credo, un po' con le espressioni mangiare, bere, vestito. Ecco, è data l'indicazione che tutto quanto può essere oggetto di affanno, però appunto è sbagliato l'affanno per tutto quello che riguarda il mangiare e il bere, cioè la vita, diciamo, animale. Il vestito credo che significhi piuttosto la vita umana, proprio umana, di relazione, no? Il vestito significa questo.
E tra l'altro, a differenza dell'animale, per noi il cibo e il vestito è frutto di lavoro. L'animale nasce già vestito, se ne ha bisogno, e il cibo lo trova. Ecco, quindi è interessante, l'uomo allora deve occuparsi, a differenza dell'animale, per produrre, per collaborare con Dio. Ma un conto è occuparsi, e bisogna vedere come occuparsi, e un conto invece è preoccuparsi e vivere questo come senso della vita. E quello che questo brano vuole smontare è proprio il finalizzare la propria vita umana e spirituale alla vita animale, cioè al mangiare e al vestire.
Cito Gerolamo: l'occupazione è da fare, la preoccupazione è da togliere. Versetto 26. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?
Ecco, chi si preoccupa tanto si stima meno di un uccello. Ecco. E cosa fanno gli uccelli? Non fanno nessuno dei cosiddetti lavori maschili, che consiste nel procurarsi il cibo arando, seminando, mietendo. Ecco, non fa nulla di questo, eppure anda a mangiare. Ora, se il padre vostro dà da mangiare a loro, che sono uccelli e valgono poco, non darà da mangiare a voi che è padre vostro? Evidentemente a noi lo darà col lavoro, ma un conto è il lavoro, un altro conto è l'affanno. L'affanno è quando tu prendi di mira come senso della tua vita il lavoro, perché quello diventa la tua vita. Se invece il fine della tua vita è ricevere in dono dal Padre quello che c'è, collaborare con Lui e poi condividerlo coi fratelli, ecco che non hai grande ansia e vivi nel tuo lavoro la vita filiale e fraterna. E certamente il pane è dato per tutti e il vestito è dato per tutti se noi viviamo da figli e da fratelli. E la garanzia di poter sopravvivere sulla terra è questa qui. Se viviamo da figli e da fratelli ci sarà, se viviamo nell'ansia e nell'accumulo non ci sarà da vivere, non ci sarà da vestire. E quelli che avranno tanto vivranno male nell'ansia e gli altri saranno senza, come è di fatto adesso nel mondo. Ecco, ed è interessante che proprio chi è così affannato e delle sue cose si stima molto poco, cioè ignora la sua dignità di figlio di Dio e di fratello e sacrifica tutta la sua dignità al lavoro, all'affanno, all'idolo in fondo del cibo. Oggi per noi il cibo è qualcosa di più vasto, ecco.
Quindi tutt'altro che, come dire, ma dice guardate gli uccelli del cielo, tutt'altro che un distrarre dalla seria considerazione delle necessità. Cioè, forse anticipo qualcosa, ma eventualmente si può poi ritornare sopra il concetto. Il discorso è questo, che si deve avere fede e fiducia nel Signore. E perciò, sulla base di una fede e di una fiducia nel Signore, ci si occupa, non ci si preoccupa, si lavora proprio in uno spirito anche di collaborazione con il Creatore, si lavora e così ecco che sia da vivere e sia da condividere, sia da vivere noi, sia da condividere con gli altri, in ciò realizzando anche, oltre che la fraternità, appunto la paternità. Proseguiamo, 27. Chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita o un cubito alla sua statura?
Quella parola in greco può indicare una spanna alla vita, cioè una spanna di tempo, oppure una spanna alla statura. Se tu ti preoccupi, certamente non allunghi la tua statura. Persona preoccupata si rannicchia, diventa più piccola.
Affannandosi, allora accorcia anche la vita.
Per cui l'affanno non vale per la vita. Praticamente, e questo è il buffo, ciò che ci dovrebbe garantire la vita ce la toglie. E questo è tipico sempre del lavoro diabolico, che è sempre un inganno, ti promette una cosa, ti dà esattamente il contrario.
28. E perché vi affannate per il vestito? Imparate come crescono i gigli del campo. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
Ancora si parla del vestito. Ecco, il vestito è una lunga storia nella Bibbia. Comincia dopo il peccato con le foglie di fico, che Dio sostituisce con due tuniche di pelli, e l'ultimo vestito che riceviamo è quello del figlio sulla croce, che ci lascia la sua tunica, il suo vestito, e il vestito è la gloria del figlio. E circa il vestito, Gesù richiama i gigli del campo, con questi fiori splendidi, che non fanno nessuno dei lavori allora tipicamente femminili, che erano il tessere, no? Il filare. Ecco, eppure sono vestiti meglio di Salomone, che era l'uomo più splendido dell'antichità.
L'affanno circa il vestito, pensavo così, un avvio, un'indicazione di attualizzazione, forse la preoccupazione per la propria immagine, so, una supervalutazione di quello che può significare i rapporti, le relazioni con gli altri, e quindi potrebbe essere la preoccupazione per una propria consistenza che è nello sguardo dell'altro, la vanagloria. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede.
Ecco, questo affanno per il vestito è proprio del discepolo che è chiamato di poca fede, è indice di poca fede. Si pensa che Dio si preoccupi di più dell'erba che cresce al mattino, alla sera dissecca e poi la getti nel forno per cuocerti il pane. Ecco, quest'erba che vale niente da Dio è così vestita bene e tu vali meno dell'erba? Quindi hai veramente poca fede in Dio, non sai chi sei agli occhi di Dio. E questa parola, gente di poca fede, è molto bella perché mi sembra la definizione tipica del discepolo. Il discepolo è uno che ha poca fede. Noi ci lamentiamo spesso di avere poca fede, è un grande dono, non dico averne poca, anche poca fede è già un grande dono. È il principio, la fede è come un seme che cresce. E noi crediamo di credere tante volte, ed è già qualcosa.
Sì, è consolante che dica... che
non so, è senza fede.
Ecco, sì, un pochino c'è, mettiamo che c'è un po'.
Sì. Nel momento però decisivo ci si accorge che scompare, però c'è, però scompare. E questo è tipico della fede, perché riusciamo a capire che la fede è dono di Dio, non è qualcosa che noi possiamo accumulare e avere. E allora impariamo che la possiamo sempre avere come dono. La fede è la vita filiale, è la vita, l'essere figlio, c'è come dono, se tu lo vuoi possedere non c'è più, quindi tutte le volte che noi vogliamo garantirci la fede e averla in tasca è già persa, quando invece sappiamo di non averla o di averne poco diciamo Signore vieni incontro alla mia poca fede, alla mia incredulità, quella è la fede, cioè accetto di vivere del dono del Padre anche nella vita di fede, anzi soprattutto lì perché è lì la vita.
Con questo riferimento alla fede scarsa, poca, piccola, così embrionale, si va già verso, cioè mette un po' il dito nella piaga. L'affanno è sintomo di poca fede. Non è che dici, ma l'affanno che è esagerato, dai, diminuiscilo un po'. No, no, attenzione, ecco, l'affanno è come una spia, un sintomo della scarsa fede. Allora il discorso diventa questo, della fede.
Sì, si può dare anche un consiglio quando uno è preoccupato, affannato, cosa succederà, come andrà a finire, come... supponi una cosa semplicissima, cosa succederà? Guarda, succede che muori e vai a trovare il padre, cosa è successo di male? Succederà, no? Ed è successa una cosa buona, quindi per mal che vada viene una cosa buona, questo è sicuro, dopo succederà quel che deve succedere, ma che io debba vivere in ansia tutta la vita dicendo cosa succederà, cosa vuoi che succeda? Se va male muori e se muori va bene, torni a casa. Quindi cosa vuoi che succeda? Così cominci a vivere una vita un po' tranquilla, se no è sempre sotto l'incubo di cosa succederà. Cosa temi? E certo che viene l'incontro col padre. Succederà quello, nella peggior delle ipotesi, che è una cosa ottima. Le altre cose pure saranno un incontro col padre se le vivi con fede. Ogni incontro. E ogni bene che ti capita sarà dono del Padre, entri in comunione con Lui. Ogni male che capita sarà perdono del Padre e ogni male che ti fanno sarà il luogo in cui diventi come il Padre, capace di perdonare. Cosa vuoi che capiti? Cioè, è importante avere questa visione, che siamo figli e vivremo da figli ogni situazione.
Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Tutte queste cose i pagani ricercano. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Ecco, e questo affanno è nominato 6 volte, il numero dell'uomo, il 6, che non raggiunge il 7, Dio, e sta nell'affanno. Ecco, è tipico del pagano, il quale si preoccupa e ricerca queste cose, perché queste cose gli garantiscono la vita. Mentre invece noi sappiamo che il Padre celeste sa che ne abbiamo bisogno. Cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che Dio è mio Padre. Il Padre è colui che ama e provvede. Questo Padre è celeste, cioè è il Signore del cielo, è Dio, è onnipotente. Questo Padre celeste sa, è onnisciente, conosce i miei bisogni ed è mio Padre. Ecco, la fede è questa. E allora nei confronti delle cose vivrò questa fiducia nel Padre. Ecco, e questa fiducia mi toglie l'affanno. Non toglie il lavoro che è da fare, e si spiegherà subito adesso cos'è da fare.
Io sottolineo il fatto che, giusto, no, è vero, questo è il punto centrale, cioè che il Padre celeste, il Padre vostro celeste, sa. Ecco, io chiedo al Signore che sappiamo anche noi che Lui sa, cioè che ci rendiamo conto e abbiamo questa convinzione che Lui sa. Prosegue allora: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Ecco, allora non dobbiamo cercare prima di tutto il cibo, la bevanda e il vestito. Prima di tutto dobbiamo cercare, ecco, cercare.
Sì, avete notato, ho cambiato il verbo, no? Cioè non è che dice: non affannarti per questo, per quest'altro, non affannatevi per sciocchezze, affannatevi piuttosto per il regno di Dio. No, no, neanche per il regno di Dio ci si deve affannare, quasi lo dovessimo creare noi, mettere in piedi noi. Il regno di Dio, cioè Dio, c'è, lo si cerca, c'è, lo trovi.
Ecco, e questo va cercato prima di ogni cosa, il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? È il fatto che Dio è Padre, questo è il suo regno, che ci è donato nel Figlio, questo c'è. Quindi cerca in tutte le cose l'amore del Padre, che ti dona tutte le cose, e vivi ogni cosa come incontro con l'amore del Padre, il tuo lavoro quotidiano, il prodotto del tuo lavoro, vivili come regno di Dio. È il regno del Padre che si realizza nei suoi doni, quindi non c'è nessun affanno, è luogo di Eucaristia, non di affanno, il lavoro. L'affanno c'è per il peccato, ma è peccato però. Se no è luogo di Eucaristia il nostro lavoro, di collaborazione con Dio. E poi cerca la giustizia del regno. Che cos'è la sua giustizia, la giustizia del regno? Se il regno è il fatto che Dio è Padre, la giustizia del regno è il fatto che siamo fratelli. Allora cerca di vivere da fratello nel tuo lavoro. Allora vedrai che tutto sarà dato in sopraggiunta. Il cibo, il vestito e la bevanda sarà per tutti e sarà un'aggiunta a chi cerca di vivere da figlio e da fratello. Se invece non viviamo da figlio e accumuliamo, sacrifichiamo la vita al cibo e al vestito, viviamo nell'affanno, ci accorciamo la vita, ne priviamo gli altri e priviamo noi della vita eterna. Invece vivendo nei rapporti concreti del cibo e del vestito, l'amore del Padre e dei fratelli, noi viviamo praticamente la vita eterna nella vita materiale. È la vita materiale che va vissuta spiritualmente, non è la vita spirituale. La vita spirituale non ha senso. La vita è quella materiale che va vissuta nello spirito di Dio, che l'amore del padre e dei fratelli. Non è che c'è una vita spirituale che fai quando vieni qui lunedì o quando vai in chiesa. Il culto spirituale, dice, è il vostro corpo, dice Paolo, la vostra vita concreta.
Romani 12, 1, 2. Conclude, versetto 34, dunque, no? Non affannatevi, sesta volta, dunque, per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
Questi tre versetti sono molto belli e semplici. Non affannarti per il domani. Se voi notate, ogni affanno è sempre per il dopo, che ti toglie le energie per fare quello che stai facendo. Quindi non preoccuparti del dopo, fai quello che stai facendo e vedrai che riesce molto meglio. Non puoi respirare oggi l'aria di domani, scoppi. Oggi respira quella di oggi, domani sarà quella di domani. Quindi occupati di quello che stai facendo. E se tu noti la grande stanchezza, in genere abbiamo sempre tanto stress, ma non è il lavoro che dà stress, è la preoccupazione del lavoro da fare che dà stress. Del lavoro fatto ti riposi, è di quello da fare che ti stanchi e che ti stressa. Cosa vuoi fare? Magari sei già morto domani e sei contento di quel che hai fatto oggi e godi. E vuoi preoccuparti anche di quello di domani? Cioè, proprio questa preoccupazione del domani è diabolica, perché ci lacera e ci impedisce di vivere. Perché domani non c'è ancora. Io vivo nel non c'è, non vivo, cioè. Posso vivere solo oggi e godere solo oggi del dono di Dio. Quindi, no, prego.
No, visivamente realizzi, no, come vivendo oggi e pensando, preoccupandoti per il domani, è chiaro che c'è in questo una lacerazione, no? Sei qui e però ti protendi anche là, questo spacca.
Io ho notato, per esempio, la grande fatica che si fa a fare un lavoro quando si è preoccupati per un altro. E normalmente è così. E quanto rende un lavoro quando invece non sei preoccupato e stai facendo quello. E la seconda parte, perché domani avrà già le sue inquietudini. È inutile, io oggi non posso portare le inquietudini di domani. Mi bastano quelle di oggi. Quelle di domani mi sono insopportabili per due motivi. Perché sarebbero il doppio e io non ce la faccio a portare il doppio, e poi perché non ci sono, saranno domani. E io sto lì ad affannarmi nella fantasia per portare anche il peso di domani.
Mi viene in mente un esempio stupidissimo, chiedo scusa in anticipo, è come se uno volesse già lavare i piatti per domani sera. Scusa, no, adesso sarà banale, ma è così. I piatti di domani sera li lavi domani sera. Non lo so se funziona, ma comunque...
Casalinga è una preoccupazione giusta, anche nostra. Basta ogni giorno la sua pena. Quella del giorno è portabile, quella del giorno dopo no. Ecco, va bene, ecco, possiamo finire qui. E voi vedete allora come in questo brano proprio... Gesù è preoccupato di farci vivere anche i bisogni fondamentali del cibo, della bevanda e del vestito, ecco, non da animali che si buttano su questo e ne fanno il senso della vita, ma da figli e da fratelli. Per cui la nostra vita non è più nell'affanno, ma è realmente nell'amore del Padre, nell'Eucaristia, nel ringraziamento e nella condivisione. Quindi nasce davvero il mondo nuovo, con un nuovo rapporto con le cose anche fondamentali. Spesso invece siamo abituati purtroppo a considerare la vita spirituale come qualcosa di spirituale, un po' come gli spettri che vagano chissà dove. La vita materiale ha le sue leggi, no, no, è la vita materiale più concreta che deve essere vissuta nello spirito dei figli.
Momento di sosta e risonanze, ecco, cercare di fissarle dentro di noi e eventualmente poi ci aiutiamo comunicando. Bene. Se iniziando conviene subito dare i testi, supplementari di approfondimento. Facciamolo.
Sì. Ecco, il primo testo può essere Esodo 16, dove si parla della manna che viene data quotidianamente e se uno l'accumula gli marcisce. Poi prendete 2 Re 4, 1, 7, è l'episodio della vedova e dell'olio e del pane, della farina. Poi ancora 2 Re 4, 42, 44, è la moltiplicazione dei pani di Eliseo. E poi ci sono molti salmi su questo tema. Salmo 23, 33, 49, l'abbiamo pregato stasera, 127, 147.
Bene, coraggio, senza preoccupazioni, ma così se qualcosa ti è parso di sentire con intensità e utilità e vuoi comunicarlo. Bene, arrivo subito, senza affanno.
Ma da quando l'ho sentito mi devo abbandonare nella disperazione, magari anche di non saperla portare. A ciascun giorno questa pena calza. Ho la capacità, il Signore so che me l'ha data, di poterla portare.
E poi con più precisione, la pena non me la dà il Signore, me la dà la cattiveria mia altrui, e Dio ogni giorno mi dà la forza per portare quella pena di quel giorno. Sì. E questo è un atto di fiducia vero nel Padre.
Vediamo se abbiamo filo abbastanza. In giù in fondo, va bene, sì, ce la facciamo, senz'altro.
Continuando quello che diceva lui, io penso che la pena di ogni giorno sia, cioè Dio dia la forza di superare le pene di ogni giorno se prima si ha già in sé la forza o abbastanza conoscenza di Dio per non ribellarsi dentro a queste pene, perché se non si ha già abbastanza conoscenza di Dio e non si riesce perciò a non ribellarsi a queste quotidianità che capitano, che magari sono negative, dopo le pene si moltiplicano, cioè da sole, insomma, diventano decisamente più pesanti. E prima pensavo, quando tu dicevi che tanto al massimo il peggio che può capitare è la morte, per cui non è grave perché comunque si va da Dio, che è vero. Il problema però sono le tante morti a cui si va incontro vivendo comunque, che si sperimentano ad ogni successo, che comunque portano a Dio, perché facendoci sperimentare una propria morte, un proprio limite, riducono probabilmente l'orgoglio, l'io, per cui comunque uno va più vicino a Dio perché poi sperimenta di più Dio. Però, ecco, tutte queste piccole morti quotidiane sono fonte di diverse sofferenze che possono fare effettivamente paura. Allora, probabilmente l'affanno nasce anche da il ricordo di ferite precedenti oppure comunque di paura di queste rinunce ai pezzi di noi. Io penso proprio al lavoro. Io per esempio faccio un lavoro di venditrice, per cui se mi va male un affare io sperimento tutto un insuccesso ogni volta proprio una morte a sé è abbastanza così, un po' spiacevole, dopo uno magari la supera. Però lo stesso davanti a questi discorsi, nonostante io effettivamente non conosca nessuno che vivendo come Dio dice, si trovi poi male, però con tutti questi discorsi di usura oppure di licenziamenti grossi, insomma queste cose quotidiane così evidenti, effettivamente certe volte insomma ci penso a questa cosa che dice Gesù di non affannarsi mai, e penso che per me no, però per tanta gente deve essere davvero abbastanza difficile. Insomma, ci sono tante situazioni proprio, insomma, diverse dalla mia.
Ecco, però anche so che è difficile, a livello di ragionamento è facile aggiungere anche la preoccupazione al danno effettivo, è peggio. Non è che la preoccupazione risolva, stai solo peggio. Poi il male che c'è, c'è. E non deve essere oggetto di preoccupazione o di ansia, per quanto è possibile. Deve essere invece quello che cerchi di risolvere, ecco, nella misura del possibile. E se non hai ansia è possibile in genere abbastanza trovare più soluzioni. Mi sembra che il male peggiore in genere è la sfiducia e la paura che blocca, ecco, più che il male oggettivo. Cioè l'affanno. E però se noi riuscissimo davvero a capire cosa significa oggi poter fare una vita che non è nell'affanno, cioè che è nella fiducia del Padre, è una cosa grossa.
Io credo che l'affanno sia uno stato normale che, insomma, ci accompagna tutti durante la nostra vita, e tutti ci affanniamo per un sacco di cose, a destra e a sinistra. In realtà poi di fronte a una lettura come quella di questa sera ci accorgiamo di quanto sia buffo questa cosa, no? Di quanto non serve in realtà, perché di fronte a determinate circostanze della vita noi possiamo fare ben poco, anzi niente direi, per cui non saremo certo noi che affannandoci risolveremo le cose, ma sarà il Signore che attraverso di noi riuscirà a far fronte a certe situazioni o comunque a risolvere determinate nostre preoccupazioni e a farci procedere in una certa direzione. E credo che, ecco, quello che noi possiamo fare è, come mi diceva la guida, come ci diceva la nostra guida spirituale, in effetti in una circostanza di questo tipo, era mettere un 1 e il 99 poi lo metterà lui, ecco, insomma, che noi ci mettiamo il nostro 1 per poter comprendere tutta la nostra, così, il nostro essere piccoli di fronte alle situazioni della vita e il nostro non pensare di dover far fronte noi da soli, perché questo ci schiaccerebbe di fronte a certe cose. Invece il fatto di dire: Signore, io non sono capace di fronte a questa situazione, cioè non so neanche da che parte prenderla, mi affanno appunto a vuoto, ma mi affanno perché penso di doverla risolvere io. Se pensassi che lui è il che la risolverà attraverso di me, forse mi affannerei di meno, ecco, questo mi faceva venire in mente.
E Sant'Ignazio di Loyola diceva, su questa linea, che devi fare tutto come se tutto dipendesse solo da te, quindi ti impegni con piena responsabilità, sapendo che tutto dipende da Dio, per cui sei tranquillo e non hai neanche quell'affanno che ti toglie la capacità di impegnarti. Quindi non è che io non mi devo impegnare, ma il non affanno mi permette un impegno molto più pieno, di occupare tutte le mie energie nell'occuparmi, non nel preoccuparmi.
risentendolo a messa ultimamente, questo brano del Vangelo, avevo pensato che era proprio per me. E questa sera l'ho rivissuto con ancora maggiore intensità. E mi domando, è un punto troppo grosso da prendere in considerazione per l'esame particolare?
E si potrebbe prendere l'affanno per una cosa, eventualmente. Perché preso in generale, se uno ne ha troppi, dopo non ci stanno le cifre su una pagina. Quindi è mirato su un punto. Dopo davvero è importante un po' alla volta, quando uno è affannato, accorgersi e dire è inutile. E fare un atto di fede e stare tranquillo e ridere un po'. Perché si rischia davvero di passare tutta la vita da svegli e da addormentati nell'affanno, mentre invece no. Proprio è diabolico l'affanno, è la paura, è l'ansia, è la mancanza di fiducia per sé. Ed è una vera tentazione di non vivere da figli nelle cose concrete, ma ce l'abbiamo tutte, cioè è proprio il peccato che esce nell'affanno, che ci taglia le gambe nella vita.
Sulla diabolicità dell'affanno, viene in mente questo, che in effetti l'affannarsi è un po' negare Dio, stante che Dio si definisce, il libro dell'Esodo, si definisce come io sono colui che è con te. Si può tradurre così, no, al tetragramma, io sono colui che sono. Sono colui che è accanto a te. Io mi affanno quando penso di essere da solo a reggere qualcosa, no? Quando penso di essere da solo a dare senso alla vita, a dar senso a questo tratto di vita, a dar senso a quello che sto vivendo adesso, che magari trovo che non ha un senso, io devo darglielo. No? Non è chiesto a me di reggere il mondo, anche se è appena il mio piccolo mondo. Io lo reggo con Dio, sapendo, convinto, sperimentando, avendo sperimentato che Dio c'è e non è via, dice sì c'è ma chissà dov'è, no, è qui. Dio è Emmanuel, Dio con noi. Quindi davvero, quando noi ci sentiamo di dover reggere, sì, si sappia che il peso principale lo porta lui, è vero.
Sì, niente, penso che sia molto importante quello che state dicendoci sul discernimento, che è una cosa che sto pensando in questi ultimi incontri, proprio perché credo che sia un impegno veramente molto grande, cioè questo richiamo a non avere in un certo senso paura anche del male che possiamo leggere e trovare in noi, ma in qualche modo veramente a partire da lì, cioè per me ha una grandissima risonanza, nel senso che credo che sia a partire dalla verità di quello che si è e anche in un certo senso dia la possibilità forse di riuscire un attimo ad abbandonarsi, no? Perché quando si arriva poi a un certo punto ci si rende conto che certe cose di noi non le possiamo veramente, possiamo cercare di cambiarle, ecco, ma dobbiamo in qualche modo anche davvero affidarci. E quindi mi sembra, vi ringrazio anche di questo, perché veramente credo una cosa importantissima e credo che sia, ripeto, credo che ci voglia un impegno molto forte in questo, perché non è facile, cioè è molto più facile davanti a una paura o a qualcosa che si vede di sé di un certo tipo appunto rimuovere. Oppure tentare disperatamente e confidando solo su se stessi di risolvere le cose.
Volevo dire questa cosa. Se la fiducia nel padre cresce, la sfiducia nei confronti di se stessi forse è sempre in agguato, no? Forse proprio per il fatto che il Signore ci dà piena libertà di ascoltarlo o di non ascoltarlo.
Ecco, è interessante che tante volte si ritiene come umiltà la sfiducia in sé, invece la persona umile ha molta fiducia in sé, perché sono figlio di Dio, quindi ho molta fiducia in me, sono suo figlio. Cioè non è presunzione, bisogna stare attenti perché è sottile, la sfiducia in sé è il peggior peccato contro Dio. Scusa, se è mio padre e mi aiuta e non ho fiducia, allora vuol dire che sbaglia tutto lui. Quindi uno che non ama se stesso, non ha fiducia in sé, può sembrare umiltà, in realtà è un peccato, è il peccato più grave, avere sfiducia in sé, che non è presunzione aver fiducia in sé. Ho fiducia in me perché sono figlio di Dio e confido in Lui, quindi ho fiducia in Lui vuol dire, ma reale, mentre la sfiducia in sé è davvero mancanza di fede in Dio. Così la disistima di sé. Se Dio mi stima tanto da aver dato la vita per me, valgo parecchio. Sono suo figlio, ecco. E bisogna proprio avere grande stima di sé. E grande fiducia in sé, che non è presunzione né orgoglio. È la coscienza di ciò che siamo, figli. Ed è vera umiltà questo. L'umile ha un grande concetto di sé, non è vanaglorioso. Cioè, concetto di essere figlio di Dio. Mentre invece l'orgoglioso ha un basso concetto di sé e cerca tante cose per avere un po' di stima di sé, perché ignora di essere figlio di Dio, ecco.
E presumo che queste cose siano dette molto bene nel Cantico di Maria, per esempio, no? Dove riconosce l'umiltà, la tapinità, meschinità della serva, però grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Luca 1,46 e seguenti.